Bene, possiamo aprire le nostre Bibbie ora in libro di Prima Tessalonicesi, capitolo 2, Prima Tessalonicesi, capitolo 2, e voglio introdurre il contenuto di questi versetti raccontandovi quello che mi è successo non tantissimo tempo fa. Stavo ascoltando la conversazione di due persone, tutti e due erano coinvolti nella chiesa, nella vita della chiesa, stavano parlando del loro modo di vivere la vita di fede. Ad un tratto uno dei due disse qualcosa del quale penso subito si è pentito. Ha detto: "Sai, c'è un modo di parlare delle cose della Bibbia e c'è un modo di presentarsi per far credere alle persone qualcosa su di te che non è vero. C'è un modo di parlare delle cose della Bibbia, di presentarsi in un modo di far pensare che ci credi, anche se non ci credi affatto." Che parole. "Ho imparato," diceva questa persona, "a convincere alle persone della mia sincerità, anche se non sono sincero affatto." Chi l'avrebbe detto? Non tutte le persone sono sincere nel loro cammino con Cristo. Ciò che queste parole riflettono è una condizione più comune di quello che potremmo pensare, non solo credenti, ma pastori, missionari. Negli anni si portano avanti sapendo come parlare in un contesto della fede, ma loro la fede non ce l'hanno più. Cosa significa essere insincero? Forse per i giovani questa illustrazione può arrivare. Ti è mai capitato di scrivere un messaggio WhatsApp, mandare un emoticon con la faccina sorridente, ma tu sei in camera tua al buio? Insincerità. E oggi vogliamo parlare di questa condizione. Vogliamo considerare sette aspetti, possiamo far vedere la prima slide, sette aspetti di un ministero, una vita cristiana sincera. E forse è proprio la parola di cui tu hai bisogno di sentire oggi. Perché è così facile perdere il cuore delle cose. È così facile. È così facile cadere in quella condizione in cui manteniamo il guscio, gli esternalismi del cristianesimo, o per inerzia, o per abitudine, per diversi motivi, ma aver perso il cuore delle cose. Così vogliamo considerare un ministero sincero dalla parte dell'Apostolo Paolo e compagnia. Vorrei leggere adesso i versetti in Prima Tessalonicesi 1, capitolo 2, dell'1 al 4. "Voi stessi fratelli, sapete che la nostra venuta tra voi non è stata vana. Anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete, a Filippi, trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunziarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno, ma come siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori." Un ministero sincero. E cominciamo col versetto 1, considerando perché Paolo scrive queste parole. "Voi fratelli sapete che la nostra venuta non è stata vana." Paolo ha l'intenzione di fortificare la loro fede. C'erano delle voci o delle accuse che giravano intorno da parte di persone intorno alla chiesa di Tessalonica, che mettevano in dubbio la genuinità del ministero di Paolo e compagnia e pertanto mettevano in dubbio la propria esperienza di conversione. Paolo rafforza la loro fede, si appella alla loro stessa esperienza e dice: "Fratelli, voi sapete che la nostra venuta non è stata vana, cioè ha avuto un impatto nella vostra vita." Se Paolo fosse stato un impostore, se il suo Vangelo fosse un abile mito inventato, un messaggio inventato, non avrebbe avuto nessun potere nella vita dei credenti e non avrebbero tratto nessun beneficio. L'incontro sarebbe stata vana, questa parola kenos vuol dire vuoto, senza risultato, ma non è stato così, non è stato vano. Avevano tratto un beneficio e perciò possono essere sicuri della genuinità del ministero di Paolo. Aveva avuto frutto, aveva avuto risultati, non era stato un fallimento. E di questo risultato ne parlerà dal versetto 13 in poi, parlerà di come avevano ricevuto la parola della predicazione, parlerà dell'efficacia della parola nelle loro vite, che potevano anche essere testimoni loro. Ma prima di parlare del risultato, parla del suo ministero, il ministero suo e i suoi compagni Sila e Timoteo, e la differenza tra il suo ministero e il loro ministero è quella di altri falsi insegnanti che giravano attorno alla Chiesa. E nei seguenti versetti, in realtà fino al versetto 12, Paolo esprime il modo nel quale avevano svolto il loro ministero. Ed è un modello di un ministero sincero, ed è un modello per noi, è uno sprono per noi, per assicurarci che anche noi siamo persone sincere. Sette aspetti, possiamo andare alla prossima slide, ho messo una slide qui con i sette punti, così forse vi aiuterà a seguire più facilmente. I sette aspetti, prima di tutto Paolo dà la prova della sincerità, in versetto 2. Paolo dice, anzi abbiamo sofferto e davanti alla possibilità di soffrire di nuovo abbiamo comunque avuto il coraggio di buttarci di nuovo nella arena. Paolo dice, avevano sofferto, si erano dovuti munire di coraggio per di fronte alla possibilità di soffrire di nuovo parlare. Paolo dice, non dubitate della nostra sincerità. Non dubitate del fatto che siamo genuini, perché non è un gioco per noi. Non è un gioco, non è un abile mito che noi vi portiamo. Abbiamo sofferto, e quando abbiamo sofferto a Filippi siamo stati anche disposti a soffrire di nuovo quando siamo venuti a Tessalonica. Una persona che non crede veramente ciò che dice di credere non servirà a Dio se c'è la minima possibilità di soffrire. Vero? È così. La persona motivata invece dalla profonda sincerità, che crede veramente in ciò che dice di aver creduto, quando Dio gli mette davanti la possibilità di soffrire, si munirà di coraggio, entrerà nell'arena e lotterà. Questo è il punto principale di Paolo. Non siamo come gli altri ciarlatani che vanno intorno. Noi abbiamo sofferto, siamo stati oltraggiati. Avete mai subito degli oltraggi? Deborah è stata oltraggiata mercoledì scorso mentre camminava sul naviglio, bruttissimo. Quasi tornava a casa quasi tremando da come le avevano riempito di parolacce, tutti i tipi di parole brutte. Nessuno, se c'è la possibilità di soffrire, lo farà se non è sincero. Paolo dice, abbiamo sofferto, siamo stati oltraggiati, ma con coraggio abbiamo continuato nel ministero che Dio ci ha affidato, anche se era in mezzo a molte lotte. Potete contarci, il nostro ministero non è un gioco. Siamo sinceri. In questo la sofferenza farà una scrematura tra i veri servi di Dio e i fingitori. Chiunque serve una causa, anche quella del cristianesimo, finché non costa troppo o finché non c'è da soffrire, pochi lo fanno quando c'è un costo da pagare. Quando le cose si mettono difficile. E se volete sapere chi è un fratello di fiducia, un ministero, un pastore di fiducia, vedi se ha sofferto e vedi se sa soffrire. La sofferenza è la riga nella sabbia tra mercenari, chi si arruola per qualche ricompensa e figli, chi si arruola perché non può non farlo. C'erano due credenti veterani che analizzavano il ministero di un giovane promettente, uno era molto entusiasta, hai visto Tizio? Dio farà grandi cose con lui, l'altro disse, il tempo dirà, e se sa soffrire, può essere che sarà utile al Signore. Stai soffrendo? Stai soffrendo questa mattina? So che molti di voi state soffrendo, c'è molta sofferenza in questa chiesa. Voglio incoraggiarti, Dio sta mettendo alla prova la tua sincerità. Ti sta mettendo alla prova per vedere se lo servi per qualche vantaggio, se lo servi e lo segui pagando il prezzo che c'è da pagare. E se lo servi ad un alto costo, sappi, lo dirà dopo, che Dio approva di te. Hai l'approvazione di Dio. Non è che stai soffrendo perché Dio non approva di te, stai soffrendo proprio perché Dio approva della tua vita. Prima di tutto, vediamo qui la prova della sincerità. Numero due, il segreto della sincerità. Numero due, il segreto della sincerità. Dove lo troviamo? Lo troviamo quando Paolo dice abbiamo trovato coraggio nelle nostre forze, abbiamo trovato il coraggio nella nostra esperienza. No, nessuna di queste cose ti porterà a poter superare la sofferenza. Trovammo il coraggio nel nostro Dio. Non ci vuole molto tempo per scoprire che seguire Gesù, servire Gesù, non è una passeggiata. Paolo ne rende testimonianza. Nessuno qua seduto deve essere illuso che viene predicato un Vangelo della prosperità. No, c'è da soffrire. Non c'è nessun segreto in questo. Ma non in tutti la sofferenza porta ad abbandonare la nave. Quando arriva la sofferenza, non tutti diventano un Dema o un Giuda. In alcuni il risultato è portare avanti la loro vita e il loro ministero in un modo insincero. Faccio il mio, ormai non posso lasciare la Chiesa, ma lo farò in modo distaccato. Il mio cuore lo do ai miei hobby, lo do al mio lavoro. Esso non mi farà male, non mi farà soffrire come altrimenti dovrò soffrire. La Bibbia ci offre un'altra strada, che è quella dell'abbandono o quella del portarci avanti in un modo finto. Paolo ci dà il segreto qui per seguire Gesù anche quando mi costa. Ed è, qual è il segreto? La dipendenza su Dio. Dipendere da Dio. Trovammo il coraggio nel nostro Dio per continuare. Ecco il segreto. Credente sincero è un credente che attinge dal pozzo profondo delle risorse di Dio. Capisce che la vita cristiana si vive in modo profondo. Non basteranno le risorse superficiali. È inevitabile quello che ti porterà a sperimentare la vita cristiana. Cristo stesso ti forzerà ad andare più in profondità. Le esperienze che Lui ti porterà nella vita ti forzerà a scavare di più. Se andrai avanti con Cristo, sarai forzato ad aggrapparti a Lui. Ed è una grazia in qualche modo, perché la nostra tendenza è quella di voler essere autonomi, indipendenti. Non ce la faremo. Dobbiamo imparare questo segreto. Simpatizzante, superficiale, leggermente connesso con la Chiesa, non è sinceramente interessato alla profonda vita cristiana che si vive in dipendenza di Dio soltanto. Ci sono quelli che aleggiano intorno alla Chiesa, hanno un attaccamento superficiale alla Chiesa e non sono motivati, interessati alla profonda vita cristiana che si vive soltanto in dipendenza su Dio. chi è distaccato, chi è leggermente parte di una comunità, non sa che il cristianesimo è un progetto di vita divino, non è umano, è un progetto di vita divino che si vive in stretta dipendenza su Dio. E questo, se non si impara, o lascerà o pian piano spegnerà il proprio cuore. Questo è il credente insincero o la persona insincera, ma il credente sincero vive tutta la sua vita in dipendenza di Dio e per la sua sola gloria. Richard Wurmbrand, famoso pastore, fu messo in prigione in Romania sotto la dittatura di Ceausescu. Mentre era in prigione disse il seguente: ho tremato per il freddo, ho tremato a causa della mia malattia, ho tremato per la paura per la mia famiglia, ho tremato solo al pensiero di ciò che sarebbe accaduto dopo. Ma Dio ha reso il mio cuore coraggioso. E ho imparato che il coraggio non è l'assenza di paura, ma la capacità di superarla confidando in Lui. Amen? Dipendenza su Dio. E voglio incoraggiarti, se ha ragione della sofferenza, stai scoprendo in te un atteggiamento sempre più distaccato, sempre più mancante di cuore. Voglio incoraggiarti. Vai nell'altra direzione. Spingiti verso Dio. Dipendi ancora di più su Dio per le sue risorse che solo Lui ti può dare. Usa le tue sofferenze per andare più in profondità con Dio. Grida a Lui. Digli che hai paura, digli che sei stufo. Usa la tua sofferenza per andare più in profondità con Lui. Numero tre, la descrizione della sincerità. Qui Paolo, in queste prossime frasi, affronta direttamente le accuse che gli venivano fatte. La nostra predicazione non proviene da finzione, motivi impuri o inganno. Contrasta il suo ministero con quelli che era il ministero dei falsi maestri e in questo modo ci dà la descrizione di un ministero sincero. Si contrasta con i ciarlatani, i falsi profeti che giravano per il mondo antico romano, greco-romano e avevano queste caratteristiche. Erano la definizione stessa dell'insincerità. Si portavano avanti per finzione o errore, motivi impuri, per inganno, ma non Paolo e compagnia. Infatti Paolo lo dice in modo molto forte, dice: siamo stati disposti a soffrire, e poi il versetto 3, perché la nostra predicazione? Perché Paolo, perché siete disposti a portare avanti il vostro ministero, anche la sofferenza? Dice, è facile, perché la nostra predicazione non viene da errore o finzione, né da motivi impuri né da inganno. Poi ci darà il perché in modo positivo. Viviamo per l'approvazione di Dio, dirà. Perché? Perché il nostro ministero non proviene da quello che caratterizza i falsi. Prima di tutto dice: la nostra predicazione non proviene da finzione. La parola letteralmente è errore. Diverse traduzioni traducono con varie parole questo che Paolo esprime qua, sicuramente ha più il senso di errore, se no sarebbe quasi la stessa cosa di inganno, finzione, inganno. Invece, se lo capiamo come errore, capiamo che l'accusa verso Paolo è che il suo messaggio conteneva degli errori, si sbagliava, delle falsità. L'accusa sarebbe che il messaggio del Vangelo era erroneo e questo ovviamente minava la fiducia dei Tessalonicesi, ma Paolo dice che la sua predicazione non proveniva da nessun errore di informazione, di calcoli e di niente. Non perché lui non era capace di sbagliare, ma perché il Vangelo consegnato divinamente era ispirato e senza errori. Paolo era sincero nella sua predicazione, nel suo ministero, perché era basata sulla verità. E questo è un incoraggiamento per noi. Noi possiamo vivere vite cristiane sincere perché ciò per cui abbiamo dato le nostre vite è vero. Questo è quello che rende una persona sincera. E se tu stai facendo fatica, se noti nel tuo cuore qualcos'altro insincerità, distaccatezza, ti incoraggio a meditare ancora una volta sulle verità. Lascia che le verità accendano quel cuore che forse negli anni si è infreddolito. La verità del peccato, che il mondo intero, l'uomo è contagiato, colpevole del peccato. C'è un Dio santo che veramente esiste e che veramente avrà un giorno di giudizio. La verità di un Salvatore che è venuto su questa terra per spargere il suo sangue, per salvare coloro che non potevano salvare se stessi. La fede salvifica. Ricordati della verità che la fede sincera può salvare un'anima. L'ispirata aspirazione della Bibbia. Come possiamo non ravvivare i nostri cuori, portare avanti un ministero sincero se la verità è così? Paolo dice, prima di tutto, il nostro ministero non è rassegnato da errori né da motivi impuri, non proviene da motivi impuri. Questo tocca molto di vicino l'essenza della mancanza di sincerità. La definizione dell'insincerità è proprio avere motivi impuri. Motivi impuri. E c'è una domanda che ti aiuterà, mi aiuterà a valutare la sincerità del mio ministero e della mia vita. Ed è questa la domanda che faccio a te questa mattina. Perché fai quello che fai? Perché lo fai? Ministero che hai dentro la Chiesa, fuori la Chiesa, grande, piccolo, perché lo fai? La risposta a questa domanda ti dirà se i tuoi motivi sono puri o impuri. Perché servi il Signore? Perché vai ancora avanti dopo tutti questi anni? La risposta non deve essere una risposta finta, fatta. Dobbiamo rispondere in modo onesto. Mi ricordo, avevo un amico che dopo qualche anno nel ministero lasciò la Chiesa, la fede. In un momento particolare gli chiesero, dopo che aveva perso la moglie, i figli, aveva divorziato, gli hanno chiesto, secondo te cosa è successo? Cos'è che ha portato questo risultato? E lui disse, la Chiesa è diventata la mia amante. Ricevevo della Chiesa tutto quello che un uomo adultero trae dalla sua amante. Ero qualcuno in Chiesa, avevo reputazione, avevo influenza, avevo una voce. In una parola, smise di servire con sincerità di cuore il suo Signore Gesù. E Paolo ci dà l'esempio da seguire. Il ministero, dice, non è stato fatto da motivi impuri. Non avevo intenzioni nascoste, non avevo secondi fini. Inganno, la terza descrizione di un ministero insincero. Inganno, c'erano persone che avevano l'obiettivo vero di ingannare le persone. Paolo e compagnia erano forse accusati da ingannare. E Paolo difende la sua integrità, dice no, il nostro ministero non è un inganno. Non stiamo cercando di raggirarvi o di adescarvi. Non stiamo cercando di ingannarti con qualche piano grandioso, inventato. Non è questo che caratterizza il nostro ministero. L'inganno non avviene solo da ciarlatani, che in qualche modo hanno una piattaforma, esistono, dobbiamo stare attenti sicuramente. L'inganno è più subdolo e può capitare ad ognuno di noi. Può succedere nel piccolo che cominciamo a cedere alla tentazione di ingannare le persone intorno a noi facendoli pensare qualcosa di noi che non è vero. Facciamo pensare alle persone intorno a noi qualcosa di noi che non è vero. Forse nel momento in cui siamo deboli, invece di ammetterlo onestamente, confessarlo a Dio, e a qualche persona di fiducia, stai attento, cerca persone di fiducia. Se ti apri con persone non sicure, ti può andare male. Con persone sicure, ti apri, ti esponi, riveli il tuo cuore, la tua vera condizione. chiedi aiuto. Invece di fare così, passiamo un momento di difficoltà, cominciamo a giocare un ruolo. Giocare un ruolo, cominciamo a ingannare. Cominciamo a metterci una maschera e i nostri cuori cominciano ad andare alla deriva sempre di più e smettiamo di preoccuparci di come stanno le cose veramente tra noi e Dio. Credente sincero non significa che non sbaglia, che non pecchi. Mi stupisce quando persone mi vengono e mi prendono in qualche errore. Io dico, scusa, se tu mi hai messo su un piedistallo, non è colpa mia. Sbagliamo, sbaglio. I nostri cuori non è che non sbaglino, non peccano, ma non vive una vita d'inganno. Non cerca di far pensare ad altri quello che non è vero. Sono un peccatore, sei un peccatore. E così, con sincerità e umiltà, possiamo portare avanti un ministero sincero. Dove sei oggi? Quella tentazione di immascherarti. Dove sei oggi in quella tentazione di nascondere la vera condizione del tuo cuore? Benché tutti pensano qualcosa di bello su di te, ma tu dentro sai che è un inganno. Portalo al Signore. L'obiettivo del credente sincero, numero 4, l'obiettivo. Paolo fa un'affermazione che fa capire qual era il suo vero unico obiettivo. Qual è il vero obiettivo del credente sincero? Qual è l'obiettivo della vita di un credente? Versetto 4, vive interessato ad una cosa, alla approvazione di Dio. Siamo stati approvati da Dio. Il ma, abbiamo un ma nel versetto 4, fa un contrasto tra ciò che ha appena detto, cioè ha descritto il suo ministero, la sua predicazione, come se non portasse il timbro finto inganno o per qualche guadagno personale. No, non è quello il timbro che porta al ministero di Paolo, porta il timbro approvato da Dio. Ed è l'unica cosa che a Paolo interessa. È l'unica cosa che al credente sincero interessa. La persona insincera si porta avanti in base ai venti cambievoli dei propri impulsi, opinione pubblica. Il credente sincero si porta avanti in base allo standard fermo dell'approvazione di Dio. Quello che Paolo porta qua potrebbe sembrare un argomento circolare. Paolo dice: siamo stati approvati da Dio e la prova è che ci ha affidato il Vangelo. Come possiamo sapere che il vostro ministero è valido? È stato approvato da Dio. Aspetta, non puoi dimostrare quello che stai cercando di dimostrare con qualcosa che non hai ancora dimostrato. Sei approvato da Dio, la dimostrazione che hai il Vangelo non è una grande prova. Beh, questa sarebbe l'opinione di alcuni. Come può sapere Paolo che è stato approvato da Dio? Non è convincente il fatto che gli è stato affidato il Vangelo. Alla persona a cui il ministero del Vangelo non significa ciò che significava per Paolo, non è convincente. Per Paolo ricevere invece l'affidamento del Vangelo era ricevere l'affidamento della cosa più preziosa nell'universo. La cosa più preziosa al mondo. Ricevere in affidamento il Vangelo significa che Dio approvava di Paolo e compagnia. Per il punto principale di Paolo è che lui sa di avere l'approvazione di Dio nella sua vita e nel suo ministero e per questo a lui è sufficiente. Ed è allo stesso tempo ciò che lo rende sincero ed è ciò che rende un credente sincero. Credente è sincero quando pensa solo di avere l'approvazione di Dio. Credente insincero ha tutte queste voci intorno a cui deve rispondere. Vengono dalla propria testa, voci esterne, ma il credente sincero risponde soltanto ad una voce, quella di Dio, e di cercare la sua approvazione. Stavo parlando con una persona l'altro giorno, lavora in ufficio, parlavamo di ambienti lavorativi, lui diceva c'erano tante politiche, tanto dramma, tante minacce, e lui si era proposto semplicemente di fare il suo lavoro per l'approvazione di Dio, E lui disse così: so di avere l'approvazione di Dio, non ho bisogno di altro, se vogliono licenziarmi che mi licenzino, mi vogliono far pressioni, mi facciano, non mi interessa, non sto al loro gioco. Se ho l'approvazione di Dio, è l'unica cosa che mi importa. Numero 5, la ricompensa della sincerità. La ricompensa, Paolo dice, siamo stati approvati da Dio, ci ha stimati tali di poterci affidare il Vangelo. Qual è la spiegazione del tuo ministero, Paolo? Se non è per guadagno personale, se non è arricchirti, se non è diventare famoso, che spiegazione c'è? Paolo dice semplicemente questo. Vivendo sinceramente davanti a Dio, Lui ha deciso di darci il nostro ministero. È così. Vivendo davanti a Dio per la sua approvazione, Lui mi ha dato di essere un missionario nel mondo gentile. Questa è la ricompensa. Paolo ci dà un insegnamento importante, dice non c'è bisogno di arrampicarsi sui vetri per raggiungere qualche status. A proposito, porta sempre alla menzogna, all'inganno, questa ricerca di chissà che cosa. Non c'è bisogno di questo. Basta che vivi davanti a Dio e Lui ti darà quello che stima opportuno. I puritani, è da un po' che non cito i puritani, ma li leggo ancora, era un gruppo di persone particolarmente vicine a Dio e avevano chiaro come funziona. Flavel, uno dei puritani, disse preoccupati più di preparare lo strumento che dell'opera che devi compiere e allora agirai bene. Qual è il punto? Preoccupati dello strumento, preoccupati di te stesso, fai attenzione al tuo cuore, fai attenzione alla tua sincerità, fai attenzione a quella distaccatezza col quale cominci a ragionare, rigetta diventare calcolatore, machiavelico e politico e Dio ti affiderà quello che ti deve affidare. Non è liberatorio? A me libera tanto. Basta che vivo davanti al Signore. Sarà Lui poi a fare o meno. Una persona disse, gli uomini di genio sono ammirati, gli uomini di ricchezza sono invidiati, gli uomini di potere sono temuti, ma solo gli uomini di carattere sono degni di fiducia. Numero 6, il grande nemico della sincerità. Il grande nemico della sincerità. Lo vediamo quando dice, ci ha stimati tali di poter affidare il Vangelo, parliamo in modo di piacere non agli uomini, ma a Dio. E qui parla del grande nemico, della sincerità. Paolo con questa frase dimostra di avere più saggezza sulla condizione umana di qualsiasi altra fonte. Fantastico, non so se ci rendiamo conto. Adesso la psicologia ci sta arrivando con people pleasing, lo chiamano, l'avete sentito nei vostri lavori sicuramente, quest'idea che non bisogna cadere in questa ossessione di compiacere la prossima. La Bibbia ne parla da sempre. La sua luce sulla condizione umana è stupefacente, ma non ignora quello che potrebbe diventare la motivante principale di un ministero, di una vita. Non è ignorante di quello che potrebbe essere un grande nemico alla sincerità quando dice parliamo in modo di piacere non agli uomini. Capisce benissimo qual è il grande nemico della sincerità. Qual è? La paura dell'uomo. La paura dell'uomo. L'interesse sproporzionato per il che diranno, che penseranno, che diranno di me, che voci gireranno su di me. Incredibile quanto è chiara la parola di Dio. E sapete, nessuno di noi è immune. Siamo tutti tentati a sacrificare la sincerità del nostro cuore e del nostro servizio sull'altare dell'opinione pubblica. Sei d'accordo? È una tentazione vera, ma non dobbiamo cedere. Non devi cedere. Se la strada del dovere è davanti a te, ed è chiaramente davanti a te, anche se rimarrai solo, svolgi il tuo servizio davanti a Dio e non dare retta a quello che le voci dicono. Sono stato tentato a cedere alla paura dell'uomo e ho anche ceduto, sicuramente, però c'è una volta che ricordo in modo particolare, era all'inizio del ministero e giravamo per le chiese negli Stati Uniti parlando del nostro desiderio di venire in Italia. Siamo andati in una chiesa nel New Jersey, il pastore non sembrava molto interessato in conoscermi, ma io sono andato da lui, mi sono introdotto, sono Keith, voglio andare come missionario in Italia. In modo molto scorbutico mi disse: quante persone hai portato a Cristo? Wow, ho detto, meno di quanti avrei voluto. Allora non puoi andare in Italia, non puoi andare in missione. Questo è successo prima che io quella domenica sera dovevo presentare alla Chiesa il ministero che il Signore ci aveva chiamato. E c'era il pastore, seduto, una faccia, cercavo di non guardarlo troppo, e ero tentato a cedere alla paura dell'uomo. In quel momento mi ricordo bene, un credente sincero, un credente che ha Dio nella sua mira, e gli uomini nella sua visuale periferica, ma Dio è nella sua mira. E il tuo caso? Define te questa mattina? Ti trovi in compagnia di certe persone a ingrandire le loro opinioni su di te, minimizzando le opinioni che hanno su Dio? È un grande nemico, il nemico della paura dell'uomo. E per ultimo, numero 7, abbiamo una parola di avviso, di ammonimento. Quando Paolo dice, parliamo in modo di piacere non agli uomini, ma Dio, e cosa dice su Dio? Dio prova i nostri cuori. Una parola di avviso. Finora Paolo ha dipinto un quadro di ciò in cui consiste un ministero sincero. Attenzione, non si tratta solo di persone che si mettono davanti. Tutti abbiamo un ministero, sia qui dentro sia là fuori. Quando ci incontriamo, ci salutiamo. Certo, ci sono ministeri ufficiali, scuola domenicale, pulizia, ci sono ministeri informali. Tutti possiamo cadere nell'insincerità. Così abbiamo tutti bisogno di sentire queste ultime parole di Paolo in questa sezione. Dice, Dio prova i nostri cuori. Provare in questo contesto, provare come una fiamma, prova loro, saggia il loro. Si dice che quando si prova l'oro, per vedere se è genuino o meno, si applica una fiamma che raggiunge una temperatura altissima, se non si oscurisce, se non si ossida e se non produce fumo, l'oro è genuino. Questo significa Dio prova i nostri cuori, saggia i nostri cuori. Dio è interessato ai nostri cuori e sa la vera condizione dei nostri cuori. Lui lo sa. Lui sa se siamo sinceri o meno. In altre parole, possiamo ingannare persone intorno a noi, possiamo far pensare loro qualcosa di noi che non è vero. Qualcuno disse la seguente frase: la cosa più importante nella vita è la sincerità, se puoi fingere la sincerità ce l'avrai fatta. Puoi anche fingere la sincerità, guardate come è corrotto il cuore dell'uomo. Sì, si può fingere, ma Dio non si può ingannare. Dio saggia il cuore. E non è minimamente interessato a seguaci insinceri, fingitori. Forse questo a qualcuno arriva in un modo in cui non vorrei che arrivasse. Alcuni di voi siete qui o state continuando col Signore, siete appesi da un filo. E forse sentendo un messaggio di questo tipo dite, ma a Dio non basta niente, sto facendo il mio meglio per mantenermi nella corsa e adesso si alza il livello, oh, non ce la faccio più. Non vorrei che questo ti arrivasse. Se sei qui, siamo contenti che sei qua. Ce l'hai fatta. Sei sotto la parola di Dio. E come disse Gesù a quella donna che abbiamo studiato mercoledì l'altro, quando versò l'olio sulla testa di Gesù, Gesù disse, ha fatto quel che ha potuto. E se tu sei in una condizione in cui ti stai strisciando e dici, vorrei essere più sincero, ma ho soltanto una fiaccolina ancora accesa, voglio incoraggiarti e dirti che siamo contenti che sei qui. Però forse qualcuno ha bisogno di sentire queste parole con un altro tono, in un altro modo. Forse c'è qualcuno qui che né nella sua vita da cristiano né nei ministeri che porta avanti è sincero. Non sei sincero. Forse è successo gradualmente nella tua vita. Forse sei diventato col tempo disilluso e hai trovato il meccanismo nel tuo cuore per sì esserci ma in modo distaccato. Voglio incoraggiarti a pentirti. Il pentimento non deve essere visto come un altro peso, il pentimento è una valvola di sfogo. Il pentimento è una benedizione da parte di Dio dove ci invita in onestà a aprirci davanti a Lui e dire, Signore, è vero, sto portando avanti un sacco di cose, ma non è un'espressione di quello che sento e della mia sincerità per te. Ammettilo davanti a Dio. Lui lo sa già e permettigli di aiutarti. Forse bisogna però alzare un po' il livello, perché forse c'è qualche ipocrita in mezzo a noi anche, deciso, cimentato, ribelle in mezzo a noi, che porta avanti una vita d'inganno. La parola per te è cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Che pensi di guadagnare ingannandoci riguardo alla tua condizione? Cosa si guadagna? Ti invito a mettere giù le pretese, ammetti che non sei niente, insieme a noi, innalza Cristo, ammetti il tuo peccato e lascia che la sua grazia ti sciolga il cuore e diventa sincero. Finisco con la parola di due uomini molto diversi, due uomini in Russia. Avevano tutti e due l'opportunità di diventare famosi. Uno si chiamava Boris Pasternak, l'altro Alexander Solzhenitsyn. Il primo Pasternak è il famoso autore del libro Dottor Zivago. L'autore di Dottor Zivago, Pasternak, divenne famoso, ma sotto la pressione estrema del regime sovietico scese ai compromessi per preservare il suo status pubblico. Solzhenitsyn invece si rifiutò di scendere a compromessi, si rifiutò di indossare quella maschera, rimase fedele alle sue convinzioni e finì in esilio. Il suo nome fu cancellato dalla vita pubblica, finì la sua vita in oscurità. Uno scelse la sincerità e l'altro scelse la finzione. Fratelli e sorelle, abbiamo questo incoraggiamento grande questa mattina. Assicuriamoci di essere persone che servono il Signore, che lo servono in modo sincero. Caro Padre, la tua parola ci incoraggia tante volte, ma è anche uno specchio davanti al quale dobbiamo esaminarci. E Signore, ti prego che il risultato di queste parole siano positive, sia nella forma di riportare qualcuno di noi a una condizione che abbiamo lasciato alle spalle da un po' di tempo, ossia qualcuno che non ha ancora abbracciato te come salvatore personale, non ha imparato ancora quel segreto di una profonda esperienza con te, una profonda dipendenza su di te, Signore, aiutaci. Siamo tutti fallaci, siamo tutti peccatori. Aiutaci ad ammettendolo, non giustificandolo, ma ammettendolo, fare quello che tu ci chiami a fare con un cuore che cammina in sintonia con le azioni e con le facce che poi presentiamo alle persone intorno a noi. E grazie perché la tua grazia è infinita e ci aiuterai in tutto quello a cui ci chiami a fare. Nel nome di Gesù. Amen.